che bussa alla porta è sempre Dio. In tutta la rivelazione biblica questa cosa è molto chiara, questa idea è forte, direi che è potente. È un'idea del libro dell'Apocalisse. Io sto alla porta e busso, dice il Signore. Se qualcuno mi apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui e lui con me. Ed è sorprendente, almeno a me piace sempre tantissimo, che la Bibbia si concluda così. Che tutto questo immenso racconto, questa immensa vicenda dei patriarchi, di Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Davide, i profeti, e la rivelazione di Gesù, finisca con una parola di Dio che dice: io sono alla porta, busso. Cioè, ora dipende da te. Io non entro nella tua vita a piedi uniti. Io non sfondo la porta del tuo cuore. Dipende tutto da te. Tutta questa immensa storia, tutta questa immensa rivelazione dipende dalla tua volontà di aprire quella porta. Per questo, quando questa sera avete sentito la lettura in cui la donna dice il mio amante bussa, è chiarissimo che ad una lettura spirituale, ad una lettura più profonda del cantico, qui si parla di Dio che bussa al cuore del credente, che bussa all'anima del credente. E però questo bussare si scontra contro una avaria. Alcuni commentatori dicono che questo capitolo è l'avaria del cantico dei cantici, cioè aveva qualcosa che non funziona. Vi dicevo la volta scorsa che questo capitolo corrisponde al peccato, secondo lo schema della Genesi. Perché il cantico dei cantici lo possiamo rileggere così: la creazione, nei primi quattro capitoli, quando tutto è molto bello e ogni cosa è il gusto di Dio. Il peccato, il quinto capitolo, quando questo gusto si interrompe, questa armonia si distrugge. E la redenzione, cioè i capitoli successivi in cui il gusto di Dio è ripristinato. La redenzione è la vicenda di Gesù, quindi i capitoli 6, 7, 8 sono la storia di Gesù. Sono i capitoli in cui c'è quel brano famoso che dice: forte come la morte e l'amore, conosciamo a memoria quel brano, ma quella è la passione di Gesù. È giusto, è normale che i due sposi lo scelgano quasi come un testo per il matrimonio, ma non parla assolutamente del loro amore. Forte come la morte e l'amore è la croce di Gesù, che ripristina quel gusto di Dio che il peccato ha distrutto. Perché Gesù prende su di sé tutto il male che noi abbiamo nel cuore, tutto l'odio che percepiamo per le altre persone, ci restituisce la capacità di amare. Allora dobbiamo entrare questa sera in questo tema del peccato, cioè di qualcosa che rompe, che distrugge l'amore. Anzitutto consideriamo queste particolarità. La donna dice: io dormo ma il mio cuore veglia. E poco più avanti dice: le mie viscere fremono per lui, per il mio amante. Eppure, nel momento in cui bussa, lei ragiona dicendo: mi sono tolta la tunica, dovrei rimetterla, mi sono lavati i piedi, dovrei sudiciarla. È una cosa che ci sorprende, ci colpisce, è come una persona che non ha fino in fondo chiari i suoi desideri. Cioè, desideri o non desideri incontrare quest'uomo? Se lo desideri e lo dici due volte, perché non ti alzi? È un conflitto di desideri che sta nel cuore di questa donna, è il guazzabuglio del cuore umano, se dobbiamo usare ancora Manzoni. E però questa incapacità di chiarire a se stessi che cosa veramente si vuole produce l'allontanamento della persona amata. Perché la non chiarezza con se stessi genera mostri. Forse potremmo leggere questo momento della donna anche come un sottile gioco per farsi desiderare di più. Non dire: sì, in realtà voglio questo incontro, ma non voglio far capire subito che voglio questo incontro. E però l'esito di questo gioco è la perdita della persona che sta dall'altra parte. gioco sciocco questo. O forse potrebbe essere una questione di orgoglio, potrebbe questa donna non voler ammettere a se stessa e quindi anche all'altro di aver bisogno dell'altro. Una punta di orgoglio che porta a una mancanza di umiltà. Perché quando si dice a un altro io ho bisogno di te, ci vuole una grande capacità di umiltà. E questa mancanza di umiltà porta alla perdita della persona amata. Vedete quindi che ci sono molti modi di considerare questo attimo, questo momento che è il peccato. Confusione dei desideri, l'orgoglio, un sottile gioco di seduzione il cui esito poi però è la mancanza d'amore. E anche l'altro, forse potrebbe semplicemente essere una pigrizia, una lentezza interiore. I padri direbbero una acidia. L'anima non è pronta ad aprire a Dio. E quella stanchezza fisica, chi non ha voglia di alzarsi, che in realtà denota una stanchezza del cuore, di chi dentro è appannato nei desideri, è spento. Allora perché tutto questo corrisponde, dicevamo, lo schema che confronta il Cantico dei Cantici con la Genesi, perché corrisponde al momento del peccato? C'è una cosa che accomuna tutte le due scene, e ve la dico così: è il momento in cui ci si mette a fare i calcoli. Adamo ed Eva hanno cominciato a fare i calcoli fino a prima del peccato, vivevano senza calcolare cosa fosse la loro vita, cosa dovessero temere, perché Dio gli avesse detto di non mangiare quel frutto. Erano completamente in armonia con Dio. Ma quando il serpente si insinua nella loro mente e nei loro cuori, allora cominciano a calcolare e dicono: perché non dobbiamo mangiare quel frutto? Cos'è che a noi manca che Dio ha? Allora la vita diventa un mercanteggiare. Posso prendere qualcosa in più, rinunciare ad altro. Ed è la stessa cosa che fa questa donna quando sente l'amante bussare. Comincia a fare i calcoli. Vale la pena che mi rimetta sul mio vestito? Vale la pena che mi torni a sporcare i piedi ora che li ho lavati? Sono calcoli. Sono calcoli. Qui tutta l'esistenza diventa un equilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. E ciò che ricevi dovrebbe essere possibilmente sempre molto di più di ciò che dai. E dentro questo schema del cominciare a fare i calcoli, l'amore si narice. E dentro questo schema del cominciare a fare i calcoli, si narice anche la vita spirituale. Per questo la vita spirituale non può assolutamente reggersi dei precetti, non può. La vita morale, forse la vita religiosa, si può reggere su precetti come idea, ma non la vita spirituale. Perché il precetto è esattamente la cosa che ti fa dire: faccio un calcolo, cosa devo fare e cosa non fare, fino a che punto devo arrivare. Se sono dentro il precetto mi sento religioso. Ma l'uomo e la donna spirituali sono quelli che vanno totalmente oltre il precetto, non ci pensano nemmeno. Mi sembra persino una cosa futile. Persino una cosa futile. E così l'uomo e la donna che interpretano spiritualmente il loro matrimonio. Il matrimonio è un contratto. Scena per i cristiani ci siamo, però siccome è valore civile dobbiamo dire è un contratto, qui serve un capitolo gigantesco da dire. Per noi cristiani non può mica solo essere un contratto, cos'è? Dico questo, punto è quello. Sì, la società è giusto che ragioni così, ma due che si sposano in Cristo, due che vivono in Cristo, il loro legame matrimoniale Ma vale anche per noi preti, quando cominciamo a interpretare la nostra esistenza nel ministero come un contratto, siamo morti. Il contratto è: io devo celebrare, devo confessarmi tanto e se posso ogni tanto predicare, poi insomma, chiedete più bene. Il canto, quando inizia come forma di vita, è la fine della vita dello Spirito, per quel poco che posso capire anche del legame d'amore tra un uomo e una donna. E qui succede proprio questo, succede che questa donna comincia a calcolare. Quindi non è solo una non chiarezza dei desideri, ma proprio una avidità progressiva che le entra nel cuore. Cosa succede alla fine di questo calcolo? Che quel poco di desiderio che avevi viene frustrato. Perché in fondo anche la persona che calcola ama, a suo modo ama. Solo che il calcolo non può portare quell'amore che tu hai nel cuore ad una pienezza, ma ad una povertà, ad una miseria. E infatti la donna va ad aprire e l'amante è scomparso. Non c'è. È l'assenza della persona amata, è l'assenza di Dio. E quando tu non senti più Dio, perché hai cominciato a fare dei calcoli, perché non è avuto chiaro dentro di te che cosa veramente desideravi, perché sei stato pigro, Sant'Ignazio direbbe che questa è la desolazione. Se vi leggo come la descrive la desolazione negli esercizi, voi vi rendete conto che si tratta proprio della stessa cosa, usate addirittura le stesse parole. La desolazione è l'oscurità dell'anima, l'inquietudine che portano la persona a sfiducia, a restare senza amore e a trovarsi tutta pigra, tiepida, triste e come separata dal suo creatore e Signore. Sembra che Ignazio abbia detto questa scena del Cantico dei Cantici e l'ha trasferita negli esercizi per definire la desolazione. Trovarsi desolati, non sentire più Dio, la paura più grande che ho è questa qui, cioè di non sentire più Dio nel cuore. Ma terrorizza queste cose. Cosa fa questa donna per uscire dalla desolazione? Comincia a correre, comincia ad agitarsi e va a cercare colui che ama. E però questa ricerca è una ricerca estremamente faticosa. Uscire dalla desolazione, quando è un lavoro soltanto nostro, è molto dura. Cioè dalla desolazione si esce generalmente per grazia di Dio, perché Dio interviene di nuovo verso la persona che tocca il cuore. Ma quando dobbiamo uscire con i nostri sforzi è veramente faticoso. E infatti qui c'è una grande fatica a ritrovare l'amato del proprio cuore. Innanzitutto mi colpisce questo fatto che questa donna esce in città, qualcosa di molto rischioso, e incontra le guardie che la percuotono. Le guardie cosa rappresentano? La società che ti circonda, che non capisce minimamente il tipo di desolazione che tu stai vivendo. Ma non solo non lo capisce, ma ritiene i sentimenti che tu stai attraversando un pericolo, un danno. Cioè le guardie sono quelle che hanno il compito di difendere, capisci? Queste hanno il compito di difendere le mura, vedono questa donna che cerca disperatamente l'amante e la percuotono, ma non è un delinquente, non è un ladro. È molto strana questa cosa. Solo che quella donna con questo strazio d'amore, cioè l'anima che ha lo strazio dell'assenza di Dio e che desidera cercare Dio, trova un ostacolo nella società che lo circonda. Anzi, diventa quasi un pericolo nella società che lo circonda. Il mondo che ti circonda non è assolutamente un punto d'appoggio. Allora uno dice, beh, potrebbe diventare un punto d'appoggio la comunità. Chi incontra questa donna uscendo nella città dopo aver incontrato le guardie? Incontra le ragazze, come lei, le ragazze di Gerusalemme. E la parola ebraica qui tradotto ragazze si può tradurre amiche, è una assonanza molto forte. Quindi queste sono le sue comunità.